Buongiorno, ringrazio sia i nostri studenti della laurea triennale DAMS, gli studenti interessati alla materia, al teatro di cui qua si parlerà insieme al maestro Jean-Guy Lecat. Ringrazio gli studenti e i docenti qui presenti dell'Accademia di Belle Arti, insieme alle quali abbiamo organizzato questa iniziativa. Questa iniziativa, che prevede alcuni altri appuntamenti, stasera chi di voi riuscisse folgorato dal teatro di Peter Brook, giustamente dal teatro di Peter Brook, dagli spazi di Jean-Guy Lecat, può senz'altro partecipare alla visione del video dell'Amleto di Peter Brook, uno degli spettacoli straordinari del nostro teatro contemporaneo. Stasera qui, a partire dalle ore 9, presentato da Erika Faccioli, per l'appunto docente presso l'Accademia di Belle Arti. Domani ci sarà il secondo incontro con Jean-Guy Lecat, che si terrà nell'aula magna dell'Accademia di Belle Arti, in via Belle Arti numero 54. Sottolineo numero 54, così vi trovate direttamente all'Accademia di Belle Arti, uno spazio, anche quello trovo bellissimo, tra i luoghi della cultura della nostra città. Proprio per vedere che gli studenti che frequentano corsi di attività artistica nella nostra città possono conoscere altri studenti con i medesimi interessi e altri spazi dove si affrontano interessi simili ai propri, abbiamo organizzato questa iniziativa così bilocata tra il Laboratorio delle Arti e l'Accademia di Belle Arti. E poi il giorno 21, a partire per l'appunto dalle 15:30, ci sarà il convegno intorno a Performare l'opera, curato da Paola Bignami per quanto riguarda i costumi, da Marco Beghelli per quanto riguarda la parte musicale, da me per quanto riguarda gli spazi. E sarà un'occasione importante per conoscere le dinamiche produttive dello spettacolo contemporaneo sotto diversi punti di vista. Quindi ve lo segnalo, ci saranno artisti come Gabriele Vacis, come Francesco Esposito, che sono registi, direttori di festival come Alberto Triola, che è stato a lungo direttore del Maggio Fiorentino, e ci sarà il direttore Enrico Migno, il direttore della Fondazione Capucci, che presenterà dei bozzetti inediti del maestro, delineando quale avrebbe potuto essere il suo futuro, una sua possibile applicazione al mondo del costume. Ecco, questo per spiegarvi il progetto nell'insieme. Ricordo che il progetto è tra l'altro è abbinato anche ad attori all'opera, che tratterà le coincidenze e le tangenze tra recitazione e canto lirico. Questo all'Università degli Studi di Verona. Abbiamo coordinato insieme queste progettualità perché, se non altro, al momento degli atti si abbiano delle documentazioni in cartaceo fra loro complementari e che possano segnare, diciamo così, un passo in avanti nella nostra conoscenza di questa gran boutique contemporanea che è lo spettacolo lirico. Questo per parlarvi del progetto nell'insieme. Ora siamo qua intorno all'esperienza, all'opera di Jean-Guy Lecat. Io devo dire che sono contentissimo di avere qui con noi il maestro Lecat. Primo perché è, come dire, autore, è colui che ha individuato e ha attivato, è un attivatore di spazi. Non sempre si può parlare di architettura di spazi, perché molti spazi che, diciamo così, il maestro Lecat ha attivato erano spazi preesistenti, come importantissimo Le Bouffes du Nord, il teatro di Peter Brook a Parigi. Non si può parlare di un'opera di architettura in quel caso, ma è un'attivazione di spazio, cioè è un capire quanto quello spazio può rivelare come ambiente di una teatralità contemporanea che vi si adegua. è un predisporre una possibilità di incontro fra una spazialità preesistente e un teatro da farsi, che lì trova un momento di verifica, trova un momento di riconoscimento, trova, io direi nel caso delle Bouffe du Nord, senz'altro un contrassegno di identità fortissimo. Jean-Guy Lekat è maestro nell'attivazione degli spazi, è maestro anche nell'architettura di nuovi spazi e teatrali, e però questa sua forza, questa sua inventiva si sposa a un teatro che è un teatro intimamente legato alla parola, però io mi guarderei bene dal considerarlo e dall'indicarlo come un teatro di testo. Chi voi vedrà stasera, ad esempio, l'Amleto di Peter Brook, vede un teatro dove senz'altro la parola è forte, importante, ma non vede in alcun modo un teatro di testo, perché scopo di questo teatro non è inscenare testi, ma è stabilire un incontro fra esseri, una fraternità fra esseri, un essere che è l'attore presente, un essere che è il personaggio pensato, un essere che è l'autore stesso che l'ha pensato. Le parole del teatro non sono soltanto funzioni o segmentazioni formali, sono indizi e tracce di un'umanità complessiva che lì si rivela e si manifesta e si concreta non già in un formalismo esecutivo, ma in un incontro diretto tra persone. Ecco, l'attore di Peter Brook, l'attore che si muove negli spazi attivati da Jean-Guy Lekat, non è meramente interprete, non è un virtuoso della parola, anche sì, senz'altro questa componente presente, ma è soprattutto un uomo che individua attraverso il suo essere attore la possibilità di incontri altrimenti inusitati. Come si incontra Amleto se non si è attore, come si incontra Shakespeare se non si è attore. E l'esperienza del lettore, che è fortissima per chi legge nel rapporto a Shakespeare, è un'esperienza che può essere in un certo senso il pallido riflesso dell'esperienza centrale, che è l'incontro di quelle parole in quanto attore, cioè in quanto persona che mette a disposizione se stesso in relazione a un incontro con altre persone, persone uscite dalla mente e persone che sono la mente da cui sono usciti i personaggi. Un teatro come fraternità di esseri, però è tutt'altro che per questo, tutt'altro che un teatro, come oggi ci ricorda il maestro Lekat, che è un teatro spontaneo o un teatro facile. La semplicità a teatro è straordinariamente sofisticata. Questo è il titolo che il maestro Lekat ci ha dato e col quale per l'appunto mi congedo e vi lascio alle sue parole. Ringrazio anche Chiara che ci fornisce una traduzione già sperimentata nei riguardi del maestro Lekat e rientra nel quadro delle nostre collaborazioni con l'Accademia di Belle Arti. Vi ringrazio tutti.
Buongiorno. Alors, on a été obligé d'éteindre la lumière parce qu'évidemment, les architectes ne peuvent pas penser à tout.
Siamo stati obbligati a spegnere la luce perché ovviamente gli architetti non possono pensare a tutto.
J'ai divisé cette conférence en deux.
Ho diviso questa conferenza in due.
Parce que.
Mi sentite? Ok.
Je veux dire, si vous me regardez, c'est ça le problème.
Je vous regarde pour mieux vous écouter.
Oui. J'ai divisé les conférences en deux parties. La première partie aujourd'hui sur mon trajet professionnel et une partie de mon travail avec Peter Brook.
Alors, j'ai divisé la conférence en deux. Une première partie sur mon travail professionnel et la seconde sur mon travail avec Peter Brook.
Et demain, plus de travail sur mon travail personnel aujourd'hui et le travail sur l'espace en tant que décor.
Et domani invece si parlerà dello spazio come scenografia.
Et mon travail, et le travail de décoration.
Et le suo lavoro come scenografo.
Là, pour commencer, je vais vous montrer quelques images simplement pour montrer la variété de mon travail.
Per iniziare vi farò vedere qualche immagine, giusto per montare, far vedere la varietà del mio lavoro.
Par exemple, c'est un opéra de Guillaume Tell. Pour un décorateur, Guillaume Tell, c'est une chose presque impossible, faire un décor dans les montagnes suisses. Donc j'ai fait... Oui, allez-y.
Questo per esempio è una scenografia di Guglielmo Tell, per uno scenografo è praticamente impossibile fare una scenografia per un Guglielmo Tell nelle montagne svizzere.
Donc j'ai fait un décor baroque, entièrement baroque, où tout est peint en trompe-l'œil.
Dunque è una scenografia totalmente barocca.
Ça c'est Manon, c'est un décor qui où le décor se tourne comme les pages d'un livre.
Questo invece è per Manon ed è una scenografia che si gira come se fossero le pagine di un libro.
Les chanteurs sortent et le décor sort en même temps.
I cantanti escono e come se la scenografia uscisse nello stesso tempo.
Ça c'est un caravanserai à Bucarest qu'on est en train de restaurer.
Questo è un caravanserraglio a Bucarest che stiamo restaurando.
Et à l'intérieur on va faire un théâtre.
E all'interno faremo un teatro.
Ça c'est un théâtre qu'on vient d'ouvrir il y a une semaine à New York.
Questo è un teatro che abbiamo appena aperto una settimana fa a New York.
Ça c'est le théâtre en boîte de carton.
Questo è un teatro invece fatto di scatole di cartone.
Que j'ai déjà construit et la ville de Singapour m'a demandé de faire un théâtre transportable et que les étudiants peuvent construire eux-mêmes.
Questo è un teatro che ho già costruito e la città di Singapore mi chiedeva di costruire un teatro che fosse trasportabile e che gli studenti potessero costruire loro stessi.
Ça c'est un décor que je viens de faire pour une pièce de Horvats, très bel auteur, une pièce qu'on a faite à Lisbonne.
Questo invece è una scenografia per un testo di Horvats, un bellissimo autore che ho appena fatto a Lisbona.
Et ça, c'est la scénographie qu'on est en train de construire pour un opéra de Rossini à Liège, l'opéra de Liège.
Questa invece è una scenografia che stiamo costruendo per un'opera di Rossini a Liège.
Alors, ce que je voulais montrer, c'est pourquoi je suis arrivé à avoir toutes ces activités dans toutes ces directions.
Quello che volevo mostrarvi oggi è perché sono arrivata ad avere tutte queste attività in tutte queste direzioni.
All'origine, je suis dessinateur industriel.
All'inizio sono, in partenza sono un designer industriale.
Et j'ai décidé de faire autre chose parce que mon métier était très intéressant, mais c'était ennuyeux. L'usine est très ennuyeuse de rencontrer toujours les mêmes personnes, toujours aux mêmes heures.
Ho deciso di fare un'altra cosa perché, anche se amavo il mio lavoro, anche se era interessante, era quasi di routine incontrare sempre le stesse persone, sempre alla stessa ora in fabbrica.
Donc j'ai trouvé un travail au Festival du Marais. Ça c'est un des immeubles du Marais dans Paris.
E allora ho trovato un lavoro al Festival du Marais. Qui, questo che vedete, è uno dei luoghi dove si svolge il festival.
Assistant de l'administrateur, c'est-à-dire aller chercher les Coca-Cola, mettre les numéros sur les sièges, aller chercher les artistes à la gare.
Assistente del... Assistant de, pardon. Assistant de...
De l'administrateur.
Assistente dell'amministratore, per cui, insomma, si voleva dire andare a cercare le Coca-Cola, mettere i numeri sulle sedie, andare a prendere gli artisti.
E un jour, l'administrateur m'a dit, mais vous savez dessiner? J'ai dit, oui, c'est mon métier. Donc vous allez aller voir l'architecte parce qu'il est en retard et vous allez l'aider.
Ma un giorno l'amministratore mi ha detto, ma voi sapete disegnare? Ho risposto, certo, è il mio lavoro. Allora andate dall'architetto che è in ritardo e aiutate l'architetto.
Je suis allé chez l'architecte pour finir de dessiner les scènes du Festival du Marais.
Allora sono andato dall'architetto per finire di disegnare le scenografie per il Festival du Marais.
Et je suis resté chez l'architecte 10 ans.
E sono rimasto con l'architetto 10 anni.
En général, quand j'arrive quelque part, je reste pour toujours.
Normalmente quando arrivo da qualche parte poi ci resto per sempre.
Un jour, dans une salle équivalente à celle-ci.
Un giorno in una sala più o meno come questa che vedete.
J'étais tout seul en train de coller les étiquettes sur les sièges, les numéros de sièges de 3000 spectateurs.
Ero da sola ad incollare i numeri di ogni sedia per 3.000 spettatori.
Au mois de juin, sous le soleil.
A giugno, sotto il sole.
Et devant ce monument historique se sont installés des musiciens habillés de noir et avec des instruments en bois et ils ont commencé à jouer la musique de Villa-Lobos avec une chanteuse qui a commencé à chanter.
E davanti a questo luogo storico si sono messi degli artisti vestiti di nero a suonare con degli strumenti in legno con una cantante e...
Et dans cet espace, cette musique, les couleurs des instruments, les couleurs des musiciens et l'espace, j'ai trouvé ça tellement beau que je me suis dit, ça suffit pas de travailler chez un architecte, il faut aussi travailler dans le théâtre.
Et ho trovato questa scena talmente bella che mi sono detto non basta lavorare con un architetto, bisogna lavorare in teatro.
Donc là, ce sont quelques images du Festival du Marais, où j'ai travaillé plusieurs années, et où j'ai appris plus ou moins le travail de décorateur avec l'architecte qui était aussi décorateur de théâtre.
Qui, ci sono qualche immagine sempre del Festival du Marais, dove ho imparato il mestiere di scenografo vicino all'architetto, che era anche scenografo.
En même temps que le Festival du Marais, l'architecte, dans les deux années qui suivent, avec cet architecte, on a construit plusieurs espaces un peu partout en France.
Nei due anni a venire con l'architetto abbiamo costruito degli spazi un po' dappertutto in Francia.
Ça c'est la cité de Carcassonne.
Questa è la città di Carcassonne.
Il y avait un vieux théâtre en plein air abandonné.
E c'era un vecchio teatro all'aperto completamente abbandonato.
Et on a refait un nouveau théâtre.
E abbiamo rifatto un nuovo teatro.
Donc avec cet architecte, j'ai appris l'architecture, j'ai appris aussi le sens de l'espace ancien, antique, et le sens du décor de théâtre.
Ah, con questo architetto ho imparato ovviamente l'architettura, il senso dello spazio antico e tutto quello che era scenografia per il teatro.
C'est un théâtre que nous avons fait face à la mer, à Sète, au sud de la France.
Questo è un teatro che abbiamo fatto davanti al mare nel sud della Francia.
Donc, en même temps que je travaille avec cet architecte, j'ai décidé d'être régisseur de théâtre.
In contemporanea con il lavoro dell'architetto, ho deciso di essere regista di teatro.
Ah, directeur, hein, de régisseur, c'est-à-dire stage manager. Je ne sais pas comment on dit en italien.
Direttore di scena.
Ah, c'est ça.
Ho deciso di essere direttore di scena.
Et j'ai commencé au Festival d'Avignon.
E ho iniziato al Festival di Avignon.
Où là nous avons eu le problème de 1968.
Qui abbiamo avuto il problema del 1968.
J'étais responsable de cet espace.
Io ero responsabile di questo spazio.
Et en 68 il y avait surtout des meetings plus que du théâtre.
E nel 68 c'erano moltissimi incontri più che del teatro.
Et les images sont pas excellentes. Et j'étais régisseur de la compagnie américaine Le Living Theatre.
E allora ho fatto questo lavoro per la compagnia americana Il Living Theatre.
Le Living Theatre qui était une des dernières compagnies à jouer au festival.
Che è stata una delle ultime compagnie a fare rappresentazioni a questo festival.
Alors, là on voit les acteurs, un des derniers spectacles qu'ils ont fait, les acteurs dans le public.
Questo è uno degli ultimi spettacoli che hanno fatto con gli attori nel pubblico.
Et il jouait moitié à l'intérieur, moitié à l'extérieur, parce que comme il n'y avait plus de spectacle, le public remplissait les salles et aussi attendait à l'extérieur.
E lo spettacolo veniva fatto, veniva rappresentato metà all'interno, metà all'esterno, perché siccome non c'erano più spettacoli, il pubblico era tanto fuori che all'interno.
Alors, dans l'année, j'ai travaillé dans ce fameux théâtre qui s'appelle le théâtre du Vieux Colombier, qui a été créé par Jacques Copeau.
Et ho lavorato anche nel Vieux Colombier, questo teatro che è stato creato da Jean Copeau.
Et dans cette salle, qui est une des premières salles où il n'y avait pas vraiment un cadre de scène.
E questa è una delle prime sale in cui non c'era in realtà un cadre de scène, un quadro scenico.
Et j'ai travaillé là plusieurs années, en même temps la journée chez l'architecte et le soir dans le théâtre.
E qui in questo periodo lavoravo durante la giornata con l'architetto e la sera in questo teatro.
C'est intéressant de voir ce manifeste de Jacques Copeau, appel à la jeunesse. C'est-à-dire que c'était au début du siècle dernier où Jacques Copeau faisait appel à la jeunesse.
Alla fine di quest'ultimo secolo, Jean Copeau, con questo manifesto, chiamava i giovani.
En même temps que je travaillais dans un théâtre, que je travaillais avec un architecte, je suis allé travailler chez un peintre, un peintre de décors de théâtre, pour apprendre la peinture.
Nello stesso tempo in cui lavoravo in teatro, lavoravo con l'architetto, lavoravo anche in un laboratorio per imparare a dipingere, con un pittore per imparare a dipingere le scenografie teatrali.
Au Festival d'Avignon, j'ai rencontré un directeur et on a ouvert en même temps que la metteur en scène Ariane Mouchkin la cartoucherie de Vincennes.
Et abbiamo messo in scena. Attendez, vous pouvez répéter, s'il vous plaît.
En même temps, avec Jean-Marie Serrault.
Nello stesso tempo con Jean-Marie Serrault.
On a ouvert la cartoucherie de Vincennes.
Abbiamo aperto la cartoucherie de Vincennes.
Qui étaient des espaces abandonnés.
Che sono degli spazi abbandonati.
Sont devenus les fameux espaces d'Ariane Mouchkine.
Che sono diventati i famosi spazi di Ariane Mouchkine.
Et j'ai créé un matériel qui pouvait être installé au Festival d'Avignon et en même temps toute l'année dans la cartoucherie de Vincennes.
E ho creato un materiale che si poteva mettere per tutto l'anno nella cartoucherie de Vincennes, però anche al Festival d'Avignon.
Donc c'est l'époque des décors minimalistes.
È l'epoca delle scenografie minimaliste.
J'ai passé 6 ou 7 années à apprendre l'architecture, le théâtre, et j'ai à peu près exercé tous les métiers du théâtre, y compris acteur, à cette époque-là.
Et ho passato 6 o 7 anni della mia vita ad imparare tutti i mestieri intorno alla scenografia, intorno al teatro, ho fatto anche l'attore.
Alors, j'ai rencontré le fameux metteur en scène, Jean-Louis Barrault.
Et ho incontrato questo famoso regista, Jean-Louis Barrault.
Et dans une gare abandonnée à Paris, qui est aujourd'hui le musée d'Orsay.
In una stazione abbandonata a Parigi, che è adesso lo Musée d'Orsay.
On a construit provisoirement un théâtre sous une tente.
E abbiamo costruito in modo provvisorio un teatro sotto una tenda.
Et l'année suivante, on a construit en bois un théâtre provisoire qui est resté là 10 années.
E l'anno dopo abbiamo costruito lo stesso teatro provvisorio in legno, che però è rimasto lì 10 anni.
Un théâtre qui a été construit en 3 mois.
Un teatro che è stato costruito in giro di 3 mesi.
Et ce théâtre existe toujours, il est aujourd'hui sur les Champs-Élysées à Paris.
E questo teatro esiste ancora e adesso è sulle Champs-Élysées à Parigi.
Alors, il y a une histoire amusante dans ce théâtre.
Una storia divertente in questo teatro.
C'est que avec Jean-Louis Barrault, on a réussi à convaincre le chef de la gare de changer le départ des trains pendant qu'on faisait des spectacles.
Con Jean-Louis Barrault siamo riusciti a convincere di spostare la partenza dei treni mentre facevamo lo spettacolo.
Les trains sont sous le théâtre, comme vous voyez sur l'image.
Perché, come vedete, i treni sono giusto sotto il teatro.
Ensuite, je suis parti à New York.
Dopo sono partito per New York.
Pour voir ce qui se passait aux États-Unis, où là il y avait des chorégraphes et des metteurs en scène qui faisaient un travail très différent.
Per vedere quello che succedeva sulla scena americana, perché c'erano dei registi e dei coreografi che facevano un lavoro molto diverso.
Et j'ai transformé ce théâtre traditionnel en une grande salle ouverte, transformable.
E ho trasformato questo teatro tradizionale in una grande sala aperta, molto trasformabile.
Cette compagnie-là s'appelle la Mama de New York.
Questa compagnia si chiama La Mama di New York.
C'est un des premiers lieux que j'ai fait aux États-Unis.
Et c'est uno dei primi luoghi dove ho lavorato a Parigi. Et à New York, scusate.
Au retour des États-Unis, j'ai rencontré Peter Brook qui cherchait quelqu'un.
Il mio ritorno agli Stati Uniti ho incontrato Peter Brook che cercava qualcuno.
Donc là, ici, on voit le théâtre des Bouffes du Nord au 19e siècle.
Dunque, qui vedete dove c'è il mouse, il teatro dei Bouffes du Nord nel XIXe secolo.
Peter Brook venait de trouver un théâtre abandonné.
Peter Brook aveva appena trovato un teatro abbandonato.
Et il cherchait quelqu'un pour aménager son théâtre et aussi pour trouver des espaces dans le monde pour pouvoir partir en tournée.
Et cercava qualcuno che si prendesse cura del suo teatro e che cercasse degli spazi nel mondo per andare in tournée.
Alors, ce qui est intéressant avec ce théâtre, c'est que le théâtre était détruit par le propriétaire lui-même.
Quello che è interessante in questo teatro è che il teatro era stato distrutto dal proprietario lui stesso.
Donc ça, c'est l'espace comme il existait au 19e siècle.
Questo è lo spazio come esisteva al XIX secolo.
1000 spettateurs, c'est un grand théâtre.
1000 spettatori, un grandissimo teatro.
Et le problème de ce théâtre, c'est que c'est un théâtre privé.
Il problema di questo teatro è che è un teatro privato.
Et que tous les directeurs qui ont visité ce théâtre n'ont pas trouvé d'argent du gouvernement pour le restaurer.
E tutti i direttori che hanno visitato questo teatro non hanno trovato nessun tipo di finanziamento da parte dello Stato per poterlo restaurare.
Parce que le gouvernement ne restaure pas les théâtres privés.
Perché il governo non restaura i teatri privati.
Ou alors il les achète.
O se no li compra.
Et Peter Brook a eu cette idée de ne pas restaurer le théâtre.
E Peter Brook ha avuto l'idea di non restaurare il teatro.
Le théâtre était très dégradé parce que le propriétaire voulait faire un garage et il avait brûlé à l'intérieur du théâtre tous les matériaux.
Il teatro era in cattivissime condizioni perché il proprietario ci voleva fare un garage e per cui aveva bruciato all'interno tutti i materiali.
Et Peter Brook a simplement demandé qu'on nettoie le théâtre. Faire des nouveaux sièges très simples et il a joué le premier spectacle comme ça.
Et Peter Brook a chiesto semplicemente che venisse ripulito il teatro, che venisse messe delle nuove sedie molto semplici e ha messo in scena il primo spettacolo in queste condizioni.
Donc on voit à l'extérieur la décoration extérieure que ce théâtre était consacré à la musique à l'origine.
Si vede dalla decorazione esterna che questo teatro era consacrato alla musica in origine.
Donc ça, c'est le théâtre comme Peter Brook l'a visité.
Queste sono le condizioni del teatro come Peter Brook l'ha visitato per la prima volta.
La scène a disparu.
La scena è
la scène a disparu.
Ha totalmente, insomma, è sparita. Grazie. È stata distrutta.
Le toit è parti dans le feu.
Il tetto è ovviamente è sparito anche lui col fuoco.
Donc on a simplement fait un toit, nettoyé le sol, fait un sol en béton.
Per cui semplicemente abbiamo rifatto un tetto, pulito la scena, rifatto un pavimento in cemento.
Et comme la scène avait disparu, on a joué devant.
E siccome la scena ormai il palcoscenico era sparito, abbiamo semplicemente fatto la rappresentazione davanti.
Et donc c'est le seul théâtre élisabétain en France où la scène pénètre dans le public.
Et donc si è formato un teatro elisabetiano dove la scena, il palcoscenico penetra nel pubblico.
Et là on retrouve la forme d'origine du théâtre, c'est-à-dire le théâtre grec.
E qui ritroviamo la forma d'origine del teatro, ovvero il teatro greco.
Un peu plus tard, on a réussi à trouver un peu d'argent et on a étendu la scène avec un échafaudage.
Nel tempo siamo riusciti a trovare dei soldi e abbiamo allargato il palcoscenico.
Alors, ces deux images pour montrer une chose qui est assez étrange dans ce théâtre.
Queste due figure per farvi vedere una cosa molto strana in questo teatro.
C'est qu'il a une forme de haricot.
Et a una forma di
haricot.
Fagiolo, una forma fagiolo.
Et donc il y a ces deux murs
Dunque ci sono questi due muri.
Sono assez uniques dans l'histoire du théâtre.
Che sono abbastanza unici nelle storie del teatro.
Sont comme deux grands miroirs qui renvoient l'énergie des acteurs.
Che sono come due grandi specchi che rinviano l'energia degli attori.
Donc un des premiers spectacles s'est fait dans cette esthétique.
Dunque uno dei primi spettacoli si è fatto in questa estetica.
Derrière, au fond de la scène, il y a un grand écran noir parce que ce théâtre a servi de cinéma.
E in fondo al palcoscenico c'è un grandissimo telo nero perché questo spazio è servito come cinema.
Mais comme le théâtre n'est pas restauré, ce qui est intéressant, c'est que si on a besoin d'une porte, on fait une porte. Si on a besoin d'une fenêtre, on fait une fenêtre.
Però siccome la cosa interessante è che siccome il teatro non è stato restaurato, se c'è bisogno di una porta si fa una porta e se c'è bisogno di una finestra si fa una finestra.
Donc dès l'origine, cet endroit était un outil, non pas un théâtre dans le sens du monument, mais un outil.
E per cui il teatro alla fine non era un monumento, era qualcosa che serviva alla scenografia.
Et ce qui est très important, c'est que à partir du moment où le théâtre devient un décor, le public est dans le décor.
E siccome il teatro diventa scenografia, il pubblico è nella scenografia.
Une autre chose, c'est que en général, le théâtre lui-même, l'architecture, n'a pas de relation avec les acteurs.
Quello che è interessante è che normalmente l'architettura non ha nessuna relazione con gli attori.
Là j'ai mis deux images, une image d'un enfant et l'image d'un mur dégradé.
Qui ho messo due immagini, un'immagine di un bambino e un'immagine di un muro ridotto male.
On sait pas très bien si l'enfant est malade ou s'il joue.
Non si sa molto bene se il bambino è malato oppure gioca.
Mais si on ajoute les deux images l'une sur l'autre.
Però se si mettono le due immagini una sopra l'altra.
On a une image dramatique.
Abbiamo un'immagine molto drammatica.
C'est dans ce cas précis, il y a un dialogue naturel entre les gens et les murs.
Qui c'è un dialogo naturale fra le persone e il muro.
Dans ce cas précis. Hein,
In questo caso preciso.
Alors cette image, c'est une église en Belgique.
Questa immagine che vedete è una chiesa in Belgio.
On a l'impression que la partie la plus ancienne est la partie gothique.
Abbiamo l'impressione che la parte più vecchia sia la parte gotica.
En réalité, la première partie de cette église, c'est cette partie qui est une partie romane, qui a été décorée à l'époque baroque.
Invece la parte più vecchia è questa parte romana che è stata decorata in epoca barocca.
Ça, c'est pour montrer que dans l'architecture, surtout l'architecture du passé, la décoration donne une date.
Questo per far vedere che la decorazione dà una data.
L'architecture n'a pas de date en elle-même, mais la décoration en architecture donne une date.
L'architettura non ha date per lei stessa, per natura, però la decorazione dà una data.
Alors, dans ce théâtre où presque toute la décoration a disparu, et en tout cas les peintures ont disparu.
In questo teatro in cui tutte le decorazioni sono sparite, in particolare i dipinti sono spariti.
Le théâtre est une sorte de décor neutre.
Il teatro è una sorta di scenografia totalmente neutra.
On voit il y a juste quelques traces du passé.
Ci sono solo piccolissime tracce del passato.
Donc ce qui est intéressant avec ces murs, c'est que à partir du moment où ils sont neutres, on peut aussi bien jouer une pièce d'il y a 2500 ans ou aujourd'hui.
E siccome abbiamo uno spazio neutro, si può fare sia un mettere in scena sia un testo di 2500 anni fa oppure qualcosa di completamente contemporaneo.
Parce que aujourd'hui on a une question tout à fait nouvelle.
Perché oggi abbiamo una domanda assolutamente nuova. Argomento.
Pendant plusieurs siècles, pendant presque tous les siècles où le théâtre a existé, le théâtre était contemporain.
Per tutto il tempo in cui il teatro è esistito, il teatro era contemporaneo.
Jusqu'au milieu du siècle dernier, on jouait des pièces contemporaines.
Fino a metà dell'ultimo secolo si mettevano in scena testi contemporanei.
Et puis, après la guerre, le théâtre a changé, on a commencé à s'intéresser aux pièces du passé.
Dopo la guerra invece abbiamo cominciato ad interessarci a testi del passato.
Avant on jouait seulement quelques extraits de Molière ou de Shakespeare.
Prima si mettevano in scena giusto qualche estratto di Shakespeare o di Molière.
Sauf les théâtres nationaux en Angleterre et en France qui jouaient Molière et Shakespeare.
A parte i teatri nazionali che appunto mettevano in scena Molière o Shakespeare.
Et maintenant on a 2500 ans de répertoire.
E adesso invece abbiamo 2500 anni di repertorio.
Ça veut dire qu'il n'y a plus de relation esthétique entre le répertoire et l'architecture.
Vuol dire che non abbiamo più una relazione estetica fra il repertorio e l'architettura.
Donc on voit une pièce de Beckett dans un théâtre antique romain.
Dunque vediamo un testo di Beckett messo in scena in un teatro romano.
Ou une pièce ancienne dans un théâtre contemporain aujourd'hui.
Oppure una messa in scena datata in un teatro contemporaneo di oggi.
Donc je me suis posé la question de comment peut-on avoir une meilleure relation entre l'architecture et ce répertoire gigantesque.
Dunque mi sono chiesto come si poteva ottenere una migliore relazione fra l'architettura e questo repertorio assolutamente gigantesco.
Et le travail qu'on a fait avec Peter Brook dans ce théâtre était une excellente réponse.
E il lavoro che abbiamo fatto con Peter Brook in questo teatro è assolutamente una risposta perfetta.
On voit par exemple dans cette image une pièce de Peter Brook, Ubu.
Questa per esempio è un'immagine di uno spettacolo di Peter Brook, Ubu.
Que les murs sont parfaitement en relation avec le décor et les acteurs.
E i muri sono in perfetta relazione con la scenografia e gli attori.
Dans les matières et dans les couleurs.
Nelle materie e il materiale e nei colori.
Donc c'est intéressant, là je montre quelques images pour montrer aussi que du côté du public.
Qui faccio vedere qualche immagine per far vedere che anche dal lato del pubblico.
Comme la décoration a disparu, la valeur, la matière des balcons ressemble un peu au public.
Per far vedere che anche siccome tutte le decorazioni sono sparite, il materiale dei balconi è quasi simile al pubblico.
Alors un des exemples dans ce théâtre, c'est que pour Don Juan de Molière.
Uno degli esempi per questo teatro è che in Don Giovanni di Molière.
On a décoré les murs avec des fresques.
Hanno dipinto i muri con degli affreschi.
Et pour donner l'idée d'un vieux palais.
Per dare l'idea di un vecchio palazzo.
Des fresques qu'on a peintes à la craie pour pouvoir les effacer ensuite.
E sono state dipinte con del gessetto per poterle togliere in un secondo momento.
Donc ce théâtre est maintenant plus ou moins figé, mais pendant 25 années, Peter Brook m'a engagé pour 6 mois.
Per adesso è un teatro più o meno fermo, però negli anni Peter Brook mi ha chiamato per 6 mesi.
Il cherchait quelqu'un qui soit en même temps dans le théâtre et dans l'architecture.
Perché cercava qualcuno che fosse sia nell'architettura che nella scenografia.
Il m'a engagé pour 6 mois et je suis resté 25 ans.
E mi ha chiamato per 6 mesi e alla fine ci sono rimasto 25 anni.
Et là on voit par exemple que pour un spectacle comme le Mahabharata.
E qui vediamo che per esempio con uno spettacolo come il Mahabharata.
On a complètement changé l'esthétique du théâtre.
Abbiamo totalmente cambiato l'estetica del teatro.
On n'a pas construit un décor, on a changé le théâtre qui est lui-même un décor.
Non abbiamo costruito una scenografia, abbiamo proprio cambiato il teatro che per lui stesso diventa scenografia.
On a peint les murs, mis de la terre sur le sol et fait une rivière.
Abbiamo dipinto i muri, messo della terra sul palcoscenico e creato un fiume.
Et le spectacle qui durait 11 heures.
Lo spettacolo durava 11 ore.
A été joué pendant 2 années.
È stato messo in scena per 2 anni.
Et on voit par exemple cette relation entre la terre et les murs.
Qui vediamo per esempio la relazione fra la terra e il muro.
Ce serait très difficile si le théâtre était restauré avec des ors, des dorures partout.
Sarebbe molto complicato fare questo lavoro se il teatro fosse restaurato con, per esempio, degli ori sui muri.
Ensuite, on a joué plusieurs spectacles, on a changé la couleur du théâtre.
Abbiamo messo in scena diversi spettacoli e cambiato il colore del teatro.
Pour Péléas et Mélisande, on a peint le théâtre dans ces couleurs, qui sont maintenant les couleurs définitives.
Per lo spettacolo Péléas et Mélisande abbiamo dipinto il teatro con i colori che vedete, che adesso sono i colori definitivi del teatro.
Parce que le ministère a eu la mauvaise idée de classer le théâtre en monument historique.
Perché lo Stato ha avuto la cattivissima idea di chiamare questo teatro un monumento storico.
Donc, comme il n'y a pas de façade, il a classé les murs que nous avions peints.
Siccome non c'è una facciata, hanno classificato i muri che avevano dipinto.
Ça veut dire que si on veut changer le décor, il faut demander l'autorisation au ministère.
Dunque vuol dire che se dobbiamo cambiare, vogliamo cambiare la scenografia, bisogna chiedere l'autorizzazione al ministero.
Toujours la grande intelligence des hommes politiques.
Sempre la grande intelligenza degli uomini politici.
Donc le théâtre aujourd'hui est dans cet état.
Dunque queste foto sono del teatro oggi.
Peter Brook a quitté le théâtre il y a maintenant 3 années.
Peter Brook è andato via dal teatro ormai 3 anni fa.
Et le théâtre est heureusement devenu un théâtre musical.
E il teatro per fortuna è diventato un teatro musicale.
Comme il a une excellente acoustique.
Siccome c'è un'acustica perfetta.
Ça aurait été très difficile pour un homme de théâtre de prendre la succession de Peter Brook.
Sarebbe stato molto complicato per un uomo di teatro prendere la successione di Peter Brook.
Donc le fait que ce soit un théâtre musical est une bonne solution.
Dunque il fatto che sia un teatro musicale è un'ottima soluzione.
Et en même temps, Peter Brook fait une fois par an un spectacle dans son théâtre, dans son ancien théâtre.
Peter Brook ogni anno fa uno spettacolo nel suo vecchio teatro.
Mais on voit que l'idée de continuer d'utiliser les murs avec, en faisant des fenêtres ou des portes est restée la même.
E si vede che utilizzare le porte e le finestre nei muri per uno spettacolo rimane la stessa.
On a aussi cette expérience de mettre les sièges au milieu de la salle.
Abbiamo anche questa esperienza di mettere le sedie in mezzo alla sala.
Donner un autre caractère complètement différent au théâtre.
Quello che dà un carattere completamente diverso al teatro.
Et aujourd'hui, le ministère a restauré le théâtre à l'extérieur.
E oggi il ministero ha restaurato il teatro dal di fuori.
Donc ils ont refait des décorations de 1900.
Dunque hanno rifatto le decorazioni del 1900.
Donc probablement petit à petit l'esprit de ce théâtre disparaîtra.
Dunque sicuramente piano piano lo spirito di questo teatro sparirà.
Par exemple, un jeune metteur en scène a eu la bonne idée de tout mettre en noir.
Per esempio, un giovane regista ha avuto l'idea di mettere tutto in nero.
On voit que c'est un peu ridicule dans ce théâtre.
E si vede che è assolutamente ridicolo un teatro del genere.
Alors, il faut traduire ce qui est là.
Oui. Allora. Oui, oui, je le dire. Allora, dunque, il teatro è la vita e... En plus, consento. Allora, il teatro è la vita il più concentrato di Peter Brook. Dunque, due parole. Due parole sulla vita di Peter Brook. Il teatro è la vita in più concentrato, diceva Peter Brook. Due parole su teatro e vita. Gli ingredienti essenziali per fare del teatro. Una persona con un'idea, un testo per sviluppare quest'idea, un pubblico e degli attori insieme per condividere questa idea, dei costumi, perché anche l'assenza di costumi è significante, della luce per vedere, uno spazio, esistono solamente due tipi di spazio per gli esseri umani, la natura e l'architettura. Quello che non è essenziale, una scenografia, un teatro. Dunque, la seconda parola, vita. Quello che vuol dire la parola vita per uno scenografo. Un essere umano al centro di tutto, una presenza di questo essere umano, il colore, le forme orizzontali e verticali, la profondità e le distanze, le proporzioni, un centro di gravità, la luce, i suoni delle materie, la qualità delle materie, la poesia, gli occhi del pubblico e così via.
C'est-à-dire, c'est à ça qu'un scénographe doit penser, alors che le décor n'est pas utile.
Vuol dire che è questo che uno scenografo deve pensare, anche se fondamentalmente la scenografia non è utile.
Comment arriver à ces compromis entre la nécessité de la vie e la non necessità della forma.
Come arrivare a questo compromesso fra la necessità della vita e la non necessità della forma?
Et en travaillant avec Peter Brook où on n'avait pas de décor.
E lavorando con Peter Brook dove non c'era scenografia.
C'était très intéressant d'imaginer le minimum.
Era molto interessante immaginare il minimo.
C'est-à-dire toutes les formes qui prolongent l'énergie naturelle du travail des acteurs.
Dunque tutte le forme che prolungono l'energia naturale degli attori.
Y compris de changer les proportions de l'espace.
Compreso anche cambiare le proporzioni dello spazio.
Et quand on parle de centre, c'est pas le centre géométrique, mais bien le centre de gravité.
Quando si parla di centro, non è il centro geometrico, ma è il centro di gravità.
Alors on voit dans cette image qui est une école détruite par les Américains en Afghanistan.
Si vede in questa foto che è una scuola distrutta dagli americani in Afghanistan.
Les jeunes filles sont revenues le matin parce que le savoir est dans les murs.
E le giovani ragazze sono ritornate la mattina dopo perché il sapere è nei muri.
Et c'est intéressant parce que c'est à quoi, pourquoi on a besoin d'un théâtre? Parce qu'on a d'abord besoin d'une adresse.
Perché bisogna avere un teatro? Perché prima di tutto bisogna avere un indirizzo.
On a besoin d'un espace où on sait qu'on peut rencontrer les choses que l'on cherche et rencontrer aussi les autres.
Abbiamo bisogno di uno spazio dove sappiamo che possiamo incontrare le cose che cerchiamo e possiamo incontrare anche gli altri.
L'autre chose, c'est que les gens ont des habitudes.
L'altra cosa è che la gente ha delle abitudini.
Que le théâtre doit être très proche du public.
Il teatro deve essere molto vicino al pubblico.
Et ça, cette image montre des gens qui sont installés naturellement pour observer un spectacle.
E questa immagine mostra della gente che naturalmente si è seduta lì per vedere uno spettacolo.
Donc cette forme la plus simple est la forme qu'on doit essayer de respecter le plus souvent.
Questa forma che è la più semplice è quella che dobbiamo rispettare più spesso.
Et on voit par exemple que tous les théâtres antiques ont suivi cette forme.
E si vede che infatti tutti i teatri più antichi hanno seguito questa forma.
Spécialement les théâtres les plus anciens, grecs, où simplement on utilisait la nature et qu'on remplissait avec de la pierre.
E come i teatri greci che utilizzavano la natura che poi riempivano con della pietra.
À partir de cette forme, qui est la forme la plus simple,
a partire da questa forma, che è la forma più semplice,
on a toute la ligne des théâtres dits élisabétains.
Abbiamo tutta la linea dei teatri detti elisabettiani.
Celui de Shakespeare.
Quello di Shakespeare.
Et les théâtres élisabétains ou modernes.
E i teatri elisabettiani contemporanei.
Ça c'est à Minneapolis.
Questo è a Minneapolis.
Ça c'est Peter Brook.
Questo è Peter Brook.
C'est en Allemagne.
Questo è in
à Berlin, théâtre qui a Berlino. Disparu. Théâtre qui a disparu.
Un teatro che è sparito.
Ça c'est Suzuki, une compagnie japonaise au nord du Japon.
Questo è Suzuki, una compagnia giapponese al nord del Giappone.
Ça c'est le théâtre que je viens de construire à New York.
Questo è il teatro che ho appena costruito a New York.
Ça c'est un spectacle de Peter Brook en plein air.
Questo è uno spettacolo all'aperto di Peter Brook.
Donc tous ces espaces sont issus de cette forme.
Dunque tutti gli spazi sono nati da questa forma.
Et puis il y a une autre direction qui a été prise.
Poi c'è un'altra direzione che è stata presa.
Cette première direction, c'est le théâtre anglais qui l'a donc développé.
Dunque questa direzione è il teatro inglese che è stato sviluppato.
Et en Italie, on a le fameux théâtre de Vicence.
E in Italia, per esempio, abbiamo il famoso teatro di Vicenza.
Qui a été ouvert et fermé aussitôt.
Che è stato aperto e poi chiuso immediatamente.
Si on imagine cette porte qui a été ouverte pour voir un décor en perspective.
E se si immagina questa porta che è stata aperta per vedere una scenografia in prospettiva.
Si on imagine cette porte plus grande.
Se si immagina questa porta più grande.
Là, tous les théâtres qui viennent par la suite, c'est le cadre de scène.
E tutti i teatri che poi vengono per nel seguito, questa porta è il bocascena.
C'est-à-dire qu'à la Renaissance, comme aujourd'hui, une nouvelle technologie est tout de suite adoptée par les gens de théâtre.
Per cui si vede che dal Rinascimento ad oggi una nuova tecnologia è subito adottata dal teatro.
À l'époque, c'était la perspective, aujourd'hui, c'est la vidéo.
All'epoca era la prospettiva, adesso è il video.
Donc on a ensuite plusieurs siècles toujours sur le même modèle.
Dunque abbiamo più molti secoli sempre sullo stesso modello.
Le modèle qui est issu du théâtre de Vicence.
Il modello che nasce dal teatro di Vicenza.
C'est intéressant parce qu'on voit qu'en fait, il n'y a pas 36 formes de théâtre.
È interessante perché alla fine si vede che non ci sono mille forme di teatro.
Il y a une forme en gros.
C'è una forma e basta.
Alors, ça c'est le théâtre qu'on a construit juste pour une journée dans un parc pour Molière.
Questo è un teatro che è stato costruito giusto per una giornata in un parco per Molière.
Puis on a tous ces théâtres qui petit à petit tirent les acteurs à l'intérieur de la scène.
E qui ci sono dei teatri che piano piano tirano sempre di più gli attori nella scena.
C'est-à-dire un mouvement inverse au théâtre élisabétain.
Vuol dire un movimento inverso a quello del teatro elisabettiano, contrario.
Tous ces théâtres petit à petit développent des techniques sur scène qui tirent les acteurs de plus en plus profondément à l'intérieur de la scène.
I teatri piano piano sviluppano una delle tecniche che piano piano tirano gli attori sempre più dentro il palcoscenico.
Et on a donc ces grands théâtres de la Scala.
E abbiamo questi grandissimi teatri come la Scala.
Ils sont construits en Italie et partout en Europe.
Che sono costruiti in Italia e dappertutto in Europa.
Théâtre à Rome.
Questo è un teatro a Roma.
Le même théâtre transformé, c'est-à-dire que là on voit que sur scène il y a une décoration.
Qui è lo stesso teatro, però si vede che sulla scena c'è una scenografia.
Et dans les balcons qui sont en fait les galeries techniques.
E nelle balconate che in realtà diventano le gallerie tecniche.
On met du public.
Mettiamo nel pubblico.
Donc on a une grande salle plate.
Dunque abbiamo una grandissima sala piatta.
une grande salle plate qui est en fait exactement comme les théâtres aujourd'hui dits transformables.
E come tutti i teatri oggi detti trasformabili.
Alors c'est un autre théâtre toujours sur cette forme de Palladio.
Questo è un teatro sempre che segue la forma di Palladio.
C'est un théâtre national à Barcelone qui est complètement raté.
Teatro nazionale a Barcellona che in realtà è totalmente sbagliato.
Et de nouveau ce théâtre Argentina à Rome.
È sempre il teatro Argentina a Roma.
Où j'ai mis les acteurs au milieu de la salle.
Dove gli attori sono stati messi in mezzo alla sala.
Et ça, on en reparlera demain.
Ma questo se ne parleremo domani.
Théâtre de Jean-Louis Barrault.
Questo è un teatro di Jean-Louis Barrault.
Donc tous ces théâtres sont tous sur le même modèle.
Tutti questi teatri sono tutti sullo stesso modello.
C'est intéressant parce que on voit que le théâtre de Peter Brook utilise les deux modèles.
È interessante perché si vede che il teatro di Peter Brook utilizza i due modelli.
Donc les théâtres vont s'allonger, ils vont être moins ronds, ils vont être de plus en plus ovales.
E i teatri si allungano sempre di più e diventano sempre più ovali.
Pour des raisons de visibilité et d'acoustique.
Per delle ragioni di visibilità e di acustica.
Et on a donc ça par exemple c'est un théâtre de rue en Espagne.
Questo per esempio è un teatro di strada in Spagna.
Qui existe toujours.
Che esiste ancora oggi.
Et on a donc tous ces théâtres classiques qu'on connaît bien.
E dunque abbiamo tutti questi teatri classici che conosciamo bene.
C'est un théâtre chinois aujourd'hui.
C'est un théâtre chinois oggi.
Il s'installe le matin et joue le soir.
E che insomma arrivano lì la mattina e poi la rappresentazione è serale.
C'est le théâtre d'Ariane Mnouchkine.
Questo è il teatro di Ariane Mnouchkine.
Le théâtre de Wagner à Beyrouth.
Questo è il teatro di Wagner a Beirut.
Alors.
Beirut.
Alors, tout ça pour montrer que l'architecture est très importante dans le théâtre. Elle est très présente.
Questo per far vedere che l'architettura è molto presente nel teatro, è molto importante.
Et qu'on peut pas l'ignorer.
Che non si può ignorare.
Par exemple, ces trois personnages qui sont de trois dimensions différentes.
Per esempio, questi tre personaggi che sono di tre dimensioni diverse.
En réalité, sont de la même dimension.
In realtà sono della stessa dimensione.
Et on les voit de hauteurs différentes.
E li vediamo ad altezze diverse.
Uniquement à cause de la perspective.
Unicamente a causa della prospettiva.
C'est-à-dire qu'on ne voit jamais la réalité.
On ne voit
jamais la réalité.
Non vediamo mai la realtà.
Donc c'est une erreur, par exemple, pour un scénographe d'ignorer l'architecture.
È un errore per uno scenografo di ignorare l'architettura.
Quand on pénètre dans un théâtre, on est d'avance dans l'architecture.
Quando si entra in un teatro, prima di tutto si è nell'architettura.
Par exemple, dans la vie quotidienne.
Per esempio, nella vita quotidiana.
On vit dans un univers à deux dimensions.
Viviamo in un universo a due dimensioni.
Les dimensions verticales et horizontales.
Le dimensioni verticali e orizzontali.
Au bord de la mer, on a que des lignes horizontales.
Per esempio, al mare abbiamo solo linee orizzontali.
Et ces lignes horizontales signifient quelque chose de tranquille, paisible.
Et queste linee orizzontali significano qualcosa di calmo, tranquillo.
Et que quand il y a une chose verticale, ça dérange.
E quando c'è qualcosa di verticale, subito disturba.
Donc si on se promène le matin sur la plage, on s'assoit.
Dunque, se, normalmente se si, si la mattina si passeggia sulla spiaggia, ci si siede.
Et on, là, ce sont des images qui montrent dans la vie quotidienne toutes ces lignes horizontales qui signifient toujours quelque chose de paisible.
Et questo si vede nella vita quotidiana, queste linee orizzontali che vogliono sempre dire qualcosa di tranquillo.
Une autre chose, c'est la présence de l'architecture signifiante.
Un'altra cosa è la presenza dell'architettura significativa.
Alors, par exemple, le monde vertical, très important au théâtre.
Per esempio, il mondo verticale è molto importante nel teatro.
Parce qu'il est la prolongation naturelle de la beauté et de l'énergie des acteurs.
Perché è la prolungazione naturale della bellezza e dell'energia degli attori.
Donc, on voit que les lignes horizontales sont plutôt du côté du public.
Dunque, si vede che le linee orizzontali sono più dal lato del pubblico.
Et les lignes verticales sont plutôt du côté de la scène.
Le linee verticali sono più dal lato della platea e
un décor,
della scena.
Décor
della
que scena. J'ai fait aux États-Unis.
Questo è uno spettacolo che ho fatto negli Stati Uniti.
C'est un décor en papier.
Questo è una scenografia in carta.
C'est Titus Andronicus.
Questo è Titus e Andronicus.
Isolé.
Isolato.
Dans son malheur.
Nella sua pena.
Ah. C'est intéressant. C'est pour faire de la gymnastique.
Giusto per fare ginnastica.
Et ça, c'est le fameux architecte Louis Kahn.
Questo è il famoso architetto Louis Kahn.
Qui utilisait beaucoup les nombres d'or et les proportions antiques.
Che utilizzava molto le proporzioni antiche e i numeri d'oro.
Alors, une troisième chose, c'est l'importance de la lumière à l'intérieur de l'architecture.
Una terza cosa è l'importanza della luce nell'architettura.
Au théâtre, la lumière met en valeur l'architecture ou la fait disparaître.
Nell'architettura la luce mette in valore l'architettura oppure la fa sparire.
C'est-à-dire que là, par exemple, la lumière donne l'idée de la glace.
Per esempio, la luce dà l'idea del ghiaccio.
Ou des rochers.
Oppure delle rocce.
Suivant comment elle est éclairée. On peut isoler l'acteur.
Si può isolare l'attore.
En faisant disparaître les murs.
Facendo sparire i muri.
C'est la seule manière de créer le zoom au théâtre.
Sì, è l'unica maniera di creare lo zoom in teatro.
On peut aussi faire un décor avec de la lumière.
Si può anche semplicemente fare una scenografia di luce.
La quatrième chose.
La quarta cosa.
Qui est très importante, c'est la présence des références pour pouvoir mesurer les distances.
È la presenza delle referenze dei punti di riferimento per poter misurare le cose.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas mesurer les distances sans avoir de référence.
Vuol dire che non possiamo misurare le cose senza avere punti di riferimento.
Par exemple, là ici, un plafond.
Qui per esempio un tetto.
Écrase.
E che schiaccia.
Tous les plafonds bas créent un espace plus grand.
Tutti i soffitti bassi creano uno spazio più grande.
Là ici, on a essayé d'éliminer le plafond avec de la lumière.
Qui abbiamo cercato di eliminare il soffitto con della luce.
Donc là, je reviens à cette image du public naturel.
Qui torno a un'immagine del pubblico naturale.
Pour montrer quelques espaces que j'ai transformés et quelques décors qui utilisent ces techniques-là. C'est-à-dire là, ici, le public est installé d'une manière naturelle.
Qui io ho riutilizzato queste tecniche per delle scenografie, per degli spettacoli, con il pubblico seduto in maniera totalmente naturale.
Là aussi, c'est si on regarde le public, c'est presque la même image.
Qui se guardiamo il pubblico, praticamente è la stessa immagine.
Une autre manière, c'est de cacher le sol quand le sol est en trop mauvais état.
Un'altra maniera è quella di nascondere totalmente la platea, se la platea è in troppo cattivo stato.
Au début du spectacle, j'ai fait une cérémonie pour couvrir le sol de papier.
E ho fatto una cerimonia e ho coperto per terra con della carta per
Pour cacher le sol.
nascondere.
Donc ça, c'est toujours ce sens de la verticale.
Questo è sempre il senso della verticale.
C'est un décor que j'ai fait en papier à Montréal parce qu'il n'y avait pas d'argent pour un ballet.
Questa è una scenografia che è stata fatta solo con della carta perché non c'era assolutamente, non c'erano
L'idée,
soldi. E
c'était de donner l'idée du froid.
l'idea era quella di donare l'idea del freddo.
Le spectacle s'appelait Himalaya.
Lo spettacolo si chiamava Himalaya.
Donc c'était le papier avec la lumière donnait l'idée de la glace.
E la carta con la luce dava l'idea del ghiaccio.
Ça, c'est Antigone,
Questa è Antigone.
avec cette forme géométrique qui donne l'idée d'une prison, une forme très rigide.
Con queste forme geometriche che danno l'idea di una prigione, queste forme molto rigide.
Entourée de papier coréen.
E rivestita di carta coreana.
Et un léger ventilateur qui fait bouger les papiers.
E un leggerissimo ventilatore che fa muovere la carta.
Pour donner cette ouverture, cette liberté que cherche Antigone.
Per dare questa apertura, questa libertà che cerca Antigone.
Les papiers bougent et sont utilisés par les interprètes.
E la carta si muove ed è utilizzata dagli interpreti.
Là, ici, c'est ce fameux théâtre de Barcelone qui a été peint en partie en noir parce qu'il a une très mauvaise relation avec le public.
Questo è il teatro di Barcellona che è stato dipinto in nero perché ha un'orrenda relazione con il pubblico.
Et là, pour limiter l'espace,
E qui per limitare lo spazio,
au début du spectacle, les acteurs mettent des bambous
all'inizio dello spettacolo gli attori mettono del bambù
sur la scène, des
sulla scena.
bambous verticaux sur la scène.
Il bambù verticale sulla scena.
Qui suffisent à limiter l'espace.
Che servono a limitare lo spazio.
C'est-à-dire quelques lignes verticales suffisent à limiter l'espace.
Qualche linea verticale basta limitare lo
Et
spazio.
on n'a pas un mur, la lourdeur d'un mur.
E non abbiamo la pesantezza di un muro.
Là, ici, c'est le théâtre de l'opéra de Houston.
Questa è l'opera di Houston.
Et énorme, immense.
Enorme, immenso.
Où on voit que les gens paraissent tout petits.
E sembra che le persone siano piccolissime.
Donc, ce qui est intéressant, c'est quand, puisque la verticale crée l'intimité,
Visto che la verticale crea un'intimità,
plus un décor est haut,
più una scenografia è alta,
plus l'espace devant paraît petit.
più lo spazio davanti sembra piccolo.
Donc, plus les acteurs sont présents.
Dunque, più gli attori sono presenti.
Donc, j'utilise cette technique pour donner plus de présence aux interprètes.
Dunque, utilizzo questa tecnica per dare più presenza agli interpreti.
En plus de prolonger la beauté des êtres et de leur énergie.
E per prolungare la bellezza degli esseri e della loro energia.
Et avec simplement quelques éléments et un changement de lumière, on peut avoir plusieurs décors.
E solo con qualche piccolo elemento e un cambiamento di luce si può avere un cambiamento di scenografia.
Là, ici, on va bientôt finir. On parlera plus du travail de Peter Brook demain.
Qui abbiamo quasi finito, parleremo più del lavoro di Peter Brook domani.
Là, pour la même chose, pour un opéra de Mozart, on a un décor unique
Qui per un'opera di Mozart abbiamo una scenografia unica,
où on a créé des grandes verticales
dove abbiamo creato delle grandissime verticali,
et la transparence pour sans changer de décor,
e la trasparenza senza cambiare scene.
avoir plusieurs espaces.
Ci permette di avere più spazi.
Ici, c'est un espace immense romain en Espagne.
Questo è uno spazio immenso romano in Spagna.
Et j'ai décidé de l'ignorer complètement
E ho deciso di ignorarlo completamente.
Parce que l'espace est trop vaste.
Perché lo spazio è troppo grande.
L'ignorer en créant des formes géométriques complètement opposées à l'espace.
Ignorandolo creando delle forme geometriche totalmente opposte allo spazio.
Et on pourrait, je pense que ça va être le moment de finir.
Credo che sia il momento di finire.
Là, c'est les anciens abattoirs de Madrid.
Questi sono l'ex macello di Madrid.
Et on m'a demandé de faire quelque chose avec ces bâtiments.
Et mi hanno chiesto di fare qualcosa con queste strutture.
Et donc j'ai décidé que les trois bâtiments seraient divisés en trois parties.
Et donc ho deciso che le tre strutture sarebbero divise in tre parti.
Une partie pour l'entrée du public, la deuxième le théâtre et la troisième pour les annexes du théâtre.
E la prima per l'entrata del pubblico, la seconda per il teatro e la terza per le attività che affiancavano il teatro.
On a restauré l'extérieur mais laissé l'intérieur tel quel.
Abbiamo restaurato l'esterno, però abbiamo lasciato l'interno così com'era.
Et j'ai connecté les espaces entre eux.
E dunque ho connesso gli spazi tra loro.
Avec des échafaudages.
Con delle strutture.
Voilà, il y a un espace entre chaque espace.
C'è uno spazio fra tutti gli spazi, fra ogni spazio.
Et on a convaincu les hommes politiques que les échafaudages c'est provisoire.
E abbiamo convinto che queste strutture in ferro alla fine sono provvisorie.
Même si on sait que c'est définitif.
Anche se noi sappiamo che è definitivo.
Parce que c'était la meilleure manière de les convaincre tout de suite.
Perché era la migliore maniera di convincere gli uomini politici immediatamente.
Donc un peu de mélange dans les images, mais.
Et
donc on a lié, connecté les espaces entre eux.
Dunque abbiamo unito gli spazi tra loro.
Et j'ai fait le premier décor.
E ho fatto la prima scenografia.
L'opéra de Brecht, Ma agonie.
L'opera di Brecht, Mi agoni.
En utilisant la totalité de l'espace.
Utilizzando tutto lo spazio.
On voit par exemple que derrière l'espace, sur les échafaudages, il y a une toile.
Si vede per esempio dietro che dietro gli spazi sulla struttura c'è una tela.
Peut devenir une vue de New York.
Che può diventare una vista di New York.
Parce qu'elle derrière elle est peinte.
Perché dietro è dipinta.
Et toujours cette idée du double espace avec des rideaux, avec la transparence.
È sempre questa idea di doppio spazio con le tende, con la trasparenza.
Là, c'est un espace, c'est un décor que j'ai fait récemment.
Qui è una scenografia che ho fatto di recente.
C'est une plage construite par les communistes en Croatie.
È una spiaggia costruita dai comunisti in Croazia.
Abbandonnée.
Abbandonata.
Donc on a fermé tous ces espaces.
Dunque abbiamo chiuso tutti questi spazi.
On a tout repeint en blanc.
Abbiamo dipinto tutto di bianco.
Et on l'a transformé en spa.
E li abbiamo fatta diventare una spa.
Là, c'est pour une pièce de Shakespeare dont on prononce pas le nom.
Questa è per un'opera di Shakespeare di cui non si può dire il nome.
On a trouvé les traces du premier théâtre construit à Dublin.
Abbiamo trovato le tracce del primo teatro costruito a Dublino.
En dessous d'une église.
Sotto una chiesa.
Et comme il n'y avait pas beaucoup de moyens.
E siccome non c'erano molti mezzi.
On m'a donné des miroirs cassés.
Mi hanno dato degli specchi rotti.
On est allé chercher dans une usine.
Siamo andati a cercare in una fabbrica.
Et les miroirs, j'ai prolongé les murs, la forme des murs avec les miroirs.
E abbiamo prolungato la forma dei muri con gli specchi.
Donc on voit les murs et les miroirs qui sont dans les mêmes formes. Ça, c'était pour cacher une plateforme.
E questo era per nascondere una piattaforma.
De façon à faire apparaître les sorcières.
In modo da fare apparire le streghe.
De manière un peu par surprise.
In modo da sorprendere il pubblico.
Donc là, avec les miroirs, on ne voit pas qu'il y a une plateforme.
Con gli specchi non si vede che c'è una piattaforma.
Mais ça permet par transparence de voir arriver des gens derrière.
E permette con la trasparenza di far vedere la gente che arriva.
Ça c'est un théâtre assez moche à Lisbonne.
Questo è un teatro abbastanza brutto a Lisbona.
Donc j'ai fait un décor très réaliste pour faire disparaître l'espace.
Ho fatto una scenografia molto realista per far sparire lo spazio.
Donc c'est... On va s'arrêter là pour que vous puissiez me poser des questions sur le film que vous avez vu ce matin et sur la présentation.
Ci potremmo fermare qui in modo che ci mi facciate le domande sul film che avete visto questa mattina e su quello che avete appena visto.
Donc là, c'est un peu plus théorique et demain, on verra plus d'images, de choses que j'ai faites pour Peter Brook et pour d'autres.
Questo oggi è stato un po' più teorico, domani vedremo più di immagini di quello che ho fatto con Peter Brook e con altri.
Donc, si vous avez des questions.
Se avete delle domande, non esitate. Le Bouffes du Nord, dov'è? Il demande où est le théâtre avec lequel vous avez collaboré avec Peter Brook à Paris.
Dans le monde.
Nel mondo.
Non,
dietro la
il est à Paris, mais ça n'a aucune importance parce qu'en fait, le théâtre est universel.
È a Parigi, però in realtà non ha alcuna importanza perché il teatro è universale.
L'important, c'est pas le théâtre, c'est Peter Brook.
Quello che è importante non è il teatro, è Peter Brook.
Il aurait pu faire la même chose n'importe où.
Avrebbe potuto fare la stessa cosa dovunque.
Ce qui est important, c'est d'avoir un projet.
Quello che è importante è di avere un progetto.
J'ai travaillé pour beaucoup de gens, j'ai transformé 200 espaces.
Io ho lavorato per tantissima gente, ho trasformato più di 200 spazi.
Avec chaque fois un projet.
Con ogni volta un progetto.
Et on peut pas transformer un espace s'il y a pas de projet derrière. On voit beaucoup d'erreurs dans ce domaine.
E non si può trasformare uno spazio senza un progetto, si vedono tantissimi errori.
Et on reparlera, je montrerai beaucoup plus d'espaces transformés demain.
Vi farò vedere molto più spazi trasformati domani.
Et beaucoup de gens trouvent un espace et ils disent c'est magnifique, qu'est-ce qu'on peut faire?
Molta gente trova uno spazio e dice è bellissimo, cosa si può fare?
Et ça, c'est par exemple, là on a un très bon exemple de ce qu'il ne faut pas faire.
Qui per esempio abbiamo un ottimo esempio di quello che non si deve fare.
On trouve un très bel espace et on le cache.
Abbiamo un bellissimo spazio e lo nascondiamo.
Avec la technologie.
Con la tecnologia.
Parce qu'il n'y a pas de projet.
Perché non c'è un progetto.
Probablement le jour où l'architecte a travaillé ici, il n'y avait pas quelqu'un en face de lui pour parler avec lui.
Sicuramente quando l'architetto ha fatto questo progetto non c'era nessuno davanti a lui con cui poter parlare.
Ça c'est une chose vraiment très importante.
E questa è una cosa veramente molto importante.
Parce que si on regarde cet espace à l'extérieur.
Si guarda questo spazio dall'esterno.
On imagine très bien la qualité de l'espace à l'intérieur.
Sì, ma uno ci si immagina molto bene la qualità dello spazio all'interno.
Le problème c'est que quand une municipalité décide de faire ce genre de travail.
Il problema è che quando una municipalità decide di fare questo genere di lavoro.
Elle fait confiance à l'architecte.
Dà fiducia all'architetto.
Et ça, c'est la catastrophe.
E questa è una catastrofe.
Imaginez le plafond derrière, c'est magnifique.
Immaginate questo soffitto dietro, quanto deve essere bello.
En bois.
Legno.
Pour l'acoustique.
Per l'acustica.
Salle plate.
Una sala piatta.
Non, c'est une vraie question. Moi, j'ai fait pas mal de théâtre nouveau. Pas seulement de transformer des espaces anciens.
Io ho fatto molto teatro nuovo, non semplicemente molti teatri nuovi, non semplicemente trasformare.
Le problème c'est une chose que vous avez encore heureusement en Italie.
E il problema è una cosa che avete ancora in Italia.
Aujourd'hui, la vraie question dans le monde c'est la qualité.
È la cosa importante oggi è la qualità.
On a la quantité et on perd la qualité.
Abbiamo la quantità e molto spesso si perde la qualità.
On va vers la vulgarité.
Andiamo verso la volgarità.
Par exemple, les murs ici.
Per esempio, questi muri.
Sono tristi.
Sono tristi.
Quand je montrais tout à l'heure la relation qu'il peut y avoir entre un acteur et les murs.
Quando facevo prima vedere la relazione che ci può essere fra un attore e i muri.
Il n'y a aucune raison que cette relation n'existe pas dans un bâtiment moderne avec le public.
C'è nessuna ragione perché questa relazione non può esistere in un'architettura moderna con il pubblico.
Donc c'est tout un travail sur la matière.
È tutto un lavoro sulla materia.
Et sur la couleur.
E sul colore.
Quand un mur est peint, il perd sa matière.
Quando il muro è dipinto perde la sua materia.
Donc il faut faire rentrer la couleur dans la matière.
Perché bisogna fare entrare il colore nella materia.
Comme par exemple l'architecte Tadao Ando.
Come per esempio l'architetto Dada Ando.
Là, ici, on a perdu la matière qui est derrière.
Qui abbiamo perso la materia che c'era dietro.
Et elle seule peut rentrer en relation avec nous, êtres vivants.
Che lei sola può entrare in relazione con noi, esseri viventi.
Pourquoi? Parce que les traces de vie sur un mur sont les seules choses qui permettent de rentrer en relation avec nous, qui sommes aussi vivants.
Perché alla fine sono tracce di vita che ci permettono di entrare a contatto con anche noi esseri umani vivi.
C'è una grande differenza tra le cose che si salissent.
Bisogna fare una grossa differenza fra le cose che si sporcano
e le cose che si patinent.
Le cose che si patinano.
Les êtres humains se patinent.
E per esempio gli esseri umani si patinano.
Quelqu'un de beau reste beau toute sa vie, simplement il se patine.
Qualcuno di bello resta bello tutta la vita, semplicemente si patina.
Les murs, la même chose.
La stessa cosa succede per i muri.
La peinture se dégrade.
La pittura invece si degrada.
Ne se patine pas.
Non si patina.
Autre question?
Altre domande?
Vous savez tout?
Sapete tutto?
Pourquoi vous êtes à l'école?
Come mai siete a scuola?
Des étudiants très savants.
Sono gli studenti molto, molto sapienti.
Alors, à demain.
Allora, domani.